Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, organizzazione Shanghai e BRICS possono aiutare a stabilire nuovo ordine mondiale. Iran diventa vicepresidente dell'Assemblea Generale dell'ONU. Territori occupati, ultimi sviluppi. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 2 giugno 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, buone abitudini. A tra poco. Per il ministro degli esteri iraniano Amir Abdullahian, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai è il gruppo BRICS, gruppo di paesi delle economie emergenti, possono avere un'enorme influenza sulla creazione di un nuovo ordine mondiale. Abdollahian, il capo della diplomazia dell'Iran, ha fatto queste osservazioni nella città del Capo nel corso dell'incontro con la omologa controparte sudafricana. Naledi Pandor, il ministro iraniano, ha affermato che l'ordine mondiale sta cambiando. L'organizzazione di Shanghai di cooperazione è stata fondata da Cina, Russia, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan nel 2001 e oggi costituisce il più grande mercato regionale con 8 membri ufficiali e 3 stati osservatori. L'Iran e l'organizzazione Shanghai hanno avviato un processo formale per l'adesione di Teheran dal marzo 2022. L'adesione iraniana è stata successivamente approvata proprio con salito al potere con l'amministrazione di Raisi. Il gruppo BRICS comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Questi paesi hanno circa la metà della popolazione mondiale, rappresentano il 30% della superficie totale al mondo. L'importanza di questo gruppo, ha proseguito ancora Abdullahian, e il suo ruolo di primo piano sull'economia mondiale ha indotto diversi paesi, compreso l'Iran, a mostrare la tendenza per aderire al BRICS. Stiamo parlando di questo gruppo. Il ministro Abdullahian ha auspicato che gli stati membri, sempre stiamo parlando del BRICS, elaborino presto i meccanismi per l'adesione della Repubblica Islamica e di altri paesi interessati. Poi ha detto che sono in corso sforzi per tenere una sessione della Commissione economica Iran-Sudafrica nella capitale amministrativa del paese, Pretoria. Il rappresentante iraniano da parte della Repubblica Islamica è stato eletto vicepresidente della 78esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Assemblea Generale dell'ONU ha eletto all'unanimità l'ambasciatore iraniano come vicepresidente della prossima sessione dell'Assemblea Generale. Con questa decisione l'Iran è stato nominato uno dei 5 vicepresidenti dell'Assemblea Generale e del gruppo Asia-Pacifico nella prossima sessione dell'Assemblea, che inizierà il prossimo settembre con la presenza di alti funzionari. Oltre ad proprio dirigere le riunioni della prossima assemblea, il vicepresidente dell'Assemblea Generale insieme a 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza formano i membri del Comitato Generale, che sarà responsabile della definizione dell'ordine del giorno e della priorità dell'assemblea. Stiamo parlando dell'agenda dei lavori. L'Assemblea Generale dell'ONU ha anche nominato all'unanimità il candidato iraniano relatore del Comitato per il disarmo e la non proliferazione presso l'Assemblea Generale, nonché membro del consiglio di questo comitato. Siamo in territori occupati in risposta ai crimini quotidiani del regime sionista. Proprio stamane, venerdì, un palestinese ha sparato alle forze d'occupazione al checkpoint Dor Sharaf ad ovest di Nablus, ferendone uno gravemente. Secondo i media locali, a seguito dell'attacco, le truppe sioniste hanno limitato alcuni ingressi alla città occupata. A tal proposito, il portavoce del movimento di resistenza islamica palestinese, Abdul Latif Al-Kanu, ha affermato in un breve comunicato che le operazioni antisioniste si stanno intensificando in tutta la Cisgiordania occupata, e l'ultima è avvenuta vicino al distretto di Homesh ad ovest di Nablus. Il palestinese, sparando contro le forze d'occupazione, ha ferito uno dei militari in modo grave. Cambiamo pagina. Le forze ucraine hanno sparato 20 razzi da lanciarazzi multipli nel quartiere Petrovsk di Donetsk stamane, proprio alle 10 ora locale. Lo ha dichiarato la rappresentanza della Repubblica per il Centro Congiunto per il Controllo e il Coordinamento dei Crimini di Guerra Ucraini. Andiamo avanti con il Congresso americano, che ha sospeso il tetto del debito, evitando, secondo media americani, poi vi parlerò di questo argomento dopo il notiziario, in extremis la minaccia di un default. Il Senato americano ha infatti adottato proprio stanotte il disegno di legge in tal senso, già approvato dalla Camera, frutto di lunghe trattative tra il presidente Joe Biden e il campo repubblicano, che consentirà alla Casa Bianca di onorare i suoi pagamenti fino all'inizio del 2025. È una studentessa musulmana yemenita americana. Ha ricevuto minacce di morte dopo aver condannato in un discorso alla City University di New York le azioni brutali di Israele contro palestinesi. Si chiama Fatima Mohammed, che attualmente sta studiando per l'esame di avvocato dello Stato di New York. Ha usato il suo discorso alla cerimonia di inizio della facoltà di giurisprudenza per lanciare un attacco esplicito. Ha condannato duramente l'aggressione del regime sionista contro i palestinesi. Secondo il sito web di notizie e analisi Middle East Eye, proprio la ragazza è stata studentessa musulmana oggetto di minacce di morte, anche è vittima di islamofobia, facendo temere a lei e alla sua famiglia per la loro incolumità. Democrazia Ora, una TV americana, ha diffuso un estratto del discorso durante la quale la ragazza Fatima Mohammed ha denunciato il regime occupante sionista per aver continuato a far piovere proiettili e bombe sui musulmani palestinesi, uccidendo vecchi, giovani, attaccando persino funerali e cimiteri dei palestinesi. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Stati Uniti è il rischio del default. L'accordo tra lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy e il presidente Joe Biden sul innalzamento del tetto del debito pubblico americano, salvo sorprese, dovrebbe essere approvato dal Congresso nei prossimi giorni. Il documento di 99 pagine, partorito dopo settimane di trattative, eviterà un default definito niente meno che catastrofico da tutta la classe dirigente USA. Per ottenere questo risultato, tuttavia, la Casa Bianca e la leadership democratica hanno acconsentito ad una serie di tagli alla spesa sociale che avranno un impatto pesante sulle fasce più deboli della popolazione americana. La saga del tetto del debito occupa da tempo le prime pagine dei giornali americani, assieme alle previsioni apocalittiche del segretario al tesoro Janet Yellen sulla data presunta in cui, senza un'iniziativa del Congresso, il governo federale non sarebbe più in grado di far fronte ai propri impegni. L'ex governatrice della Fed aveva individuato nel 5 giugno prossimo l'appuntamento con il più clamoroso default americano. L'intesa tra Biden e McCarthy è arrivata perciò in extremis per sventare il pericolo, visti i tempi tecnici per organizzare il voto in aula alla Camera americana e anche al Senato, evidentemente dopo le discussioni di rito nei due partiti per far digerire l'accordo alle fazioni più recalcitranti. Anche ad uno sguardo superficiale, l'accordo sul tetto si rivela un meccanismo creato appositamente per drenare risorse pubbliche è dirottarle ancora di più verso le spese militari e redditi elevati. Infatti, in esso non sono previsti tagli agli stanziamenti da destinare alla macchina da guerra americana e sui proxy nel mondo, né un incremento delle tasse per super ricchi. Anzi, nel prossimo bilancio le spese militari potranno aumentare fino al 3,5%. Per conto, nell'anno fiscale 2024 tutte le spese discrezionali, cioè quelle da finanziare con stanziamenti approvati annualmente, verranno congelate ai livelli del 2023, mentre nel 2025 l'aumento dovrà essere limitato al 1%. Il provvedimento, concordato con i repubblicani, sospenderà di fatto il limite imposto al tetto del debito pubblico americano fino a gennaio 2025, così da evitare a Joe Biden, ma anche a entrambi i partiti, eventuali ripercussioni negative nelle elezioni presidenziali americane del 2024. Considerando i livelli di inflazione attuale degli Stati Uniti, l'accordo si risolverà quindi in una riduzione consistente della spesa pubblica. Tra le misure con il maggior impatto spiccano quelle riguardanti gli aiuti finanziari e alimentari per famiglie e individui a bassissimo reddito. Verranno cioè allargate le categorie dei beneficiari di questa forma di assistenza che, per ottenerla, dovranno dimostrare di avere un impiego. Secondo le prime stime, alcuni milioni di americani potrebbero essere lasciati senza nessun aiuto pubblico a causa dei nuovi vincoli.
Buone abitudini. Amici, anche questa settimana vi presenteremo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale, individuale sana ed equilibrata. Un traguardo fondamentale da raggiungere che è anche il tema centrale del nostro speciale. Proseguendo il tema della scorsa settimana, oggi vogliamo parlare di una delle chiavi fondamentali per risolvere i nostri problemi. Il primo e inevitabile passo per superare ogni difficoltà è quello di riuscire ad analizzare il problema. Prima di ogni altra cosa dobbiamo decidere quale problema affrontare, se c'è un chiaro ostacolo o barriera oppure una circostanza che vogliamo, anzi dobbiamo superare, o se vogliamo individuare un modo per raggiungere un nostro obiettivo. Dobbiamo dunque individuare le cause del problema, in particolare la natura dell'ostacolo che ci separa da dove siamo e dove vorremmo essere. Possiamo quindi arrivare alle radici di più problemi usando un ragionamento di causa-effetto. Una causa è qualcosa che produce un effetto o una conseguenza o che contribuisce a determinare la situazione in cui ci troviamo. Tra le categorie più importanti di causa possiamo includere le persone, il tempo, l'ambiente, quindi tutti noi in molteplici circostanze della nostra vita ci siamo chiesti come possiamo analizzare in modo più approfondito il problema. Il noto scienziato Albert Einstein ha fornito una risposta a questa domanda. La cosa importante è non smettere mai di farsi le domande. E questo è il primo passo fondamentale che ci aiuterebbe a risolvere i nostri problemi. Dobbiamo quindi farci un sacco di domande su quale sia il problema che dobbiamo risolvere. Più domande ci si fa, migliore sarà la nostra comprensione del problema.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24, tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/IT per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Abbiamo detto che il metodo più efficace per uscire dai tunnel dei problemi che potrebbe aiutarci a identificare la causa reale delle difficoltà e fermarsi a riflettere prima di ogni altra mossa. Bisognerebbe seguire queste fasi, fermarsi e pensare, agire e valutare. A questo punto possiamo identificare più soluzioni possibili. Per individuare più soluzioni al problema possiamo aiutarci facendo della riflessione creativa e registrare le nostre idee. Quando generiamo idee e indispensabile separare la creazione alla valutazione. Questo è un principio molto importante in quanto la soluzione creativa di un problema richiede sia il pensiero che genera idee e soluzioni, sia il pensiero che le analizza. A questo punto è opportuno restringere il campo di idee per selezionare le migliori. Le persone che hanno avuto successo nel risolvere i propri problemi hanno imparato a separare queste due attività. Quindi bisognerebbe lasciare l'analisi e la critica per dopo e mentre, come il primo passo, ha lasciato il maggior spazio alle idee. Una volta che abbiamo diverse soluzioni possibili, arriva il momento di selezionare quella migliore valutando le diverse opzioni ed eliminando a mano quelle che riteniamo meno opportune. Amici, il tempo a nostra disposizione termina qui. Non ci resta che salutarvi dandovi appuntamento alla prossima settimana. Non mancate.